Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Roberto Baggio. Ciao Roberto e ben arrivato.
Buongiorno a tutti.
Roberto l'ho invitato perché ogni tanto si va in giro, anche al Sacromonte, ma per Varese in modo particolare in Italia, ma prima stavamo parlando anche fuori onda nel mondo, e si vedono delle meridiane, degli orologi antichi. E lui, tu sei un esperto, prima mi raccontavi una storia incredibile di un cambio di tempo legata a Napoleone, legata ai Borromei, legata ai Gesuiti, ma che storia è?
La storia della necessità di misurare il tempo per l'uomo è una roba atavica, è antichissima. Ogni tanto qualcuno mi chiede chi le ha inventate le meridiane. Le meridiane non le ha inventate nessuno, cioè immaginiamo pure l'uomo primitivo che mi esce dalla caverna o dalle palafitte, ha bisogno di andare a caccia, eccetera, ma soprattutto ha bisogno di non farsi sorprendere dalla fine della giornata. E quindi cominci ad abituarti, no? ad utilizzare gli attrezzi semplici che hai in mano, che ne so, la lancia, e ti rendi conto che il sole, nel suo corso diurno, moto apparente chiaramente, no? E mano a mano sale. L'ombra della lancia, per esempio, che hai in mano tu cacciatore antico, si accorcia, no? A un certo punto comincia ad allungarsi però e comincia a farci l'occhio, per forza di cose, che quando l'ombra della tua lancia comincia a essere lunga, non so, 3, 4, 5 volte l'altezza stessa della lancia, sarà meglio che rientri. La cosa peggiore che ti poteva succedere è essere chiuso fuori dal villaggio con l'arrivo delle tenebre. Ecco, grosso modo, la necessità di misurare il tempo deriva da lì. Poi c'è tutta l'evoluzione, tutto l'astronomia, in sostanza, prima della scoperta del cannocchiale di Galileo Galilei, tutta l'astronomia veniva per osservazioni con gli occhi, con i traguardi, con delle mire, con dei paletti messi a tenere d'occhio una stella, stasera la vedo qui, domani la vedo là, come mai, eccetera, eccetera. Poi è arrivato il cannocchiale e ha rivoluzionato tutto, ma questa scienza qua, che si chiama gnomonica, dal greco gnomon, che significa indicare, più che indicare, individuare, ecco, gnomone si chiama il ferro conficcato nel muro con la cui ombra vediamo l'ora. Io sono uno gnomonista, la materia si chiama gnomonica. E prima della scoperta del cannocchiale, questo era il modo, che secondo me è un modo anche che può valere la pena recuperare. Cioè, a volte andiamo a cacciarci, certo, no? Diventiamo tutti astronomi quando passa qualche cometa, quando c'è qualche eclissi, quando poi non sappiamo riconoscere, che ne so, il nostro segno zodiacale nel cielo.
Ah, certo.
Non guardiamo più le stelle, non insegniamo più i bambini a guardare le stelle con gli occhi. Prima di andare dagli amici dell'osservatorio astronomico al Campo dei Fiori o a Tradate, cioè riprendiamo a guardare le stelle, no? Scoprire il segno del leone, che in effetti è una sfinge, è un leone accovacciato, tu lo vedi. In cielo abbiamo
tu lo vedi, mi piace.
Come? Certo, lo vedi, il tuo segno zodiacale lo tocchi, lo vedi, Gemelli, Orione, che non è un segno zodiacale, ma c'è, cioè gli antichi, per secoli, per millenni, cioè, permettetemi la battuta, invece che guardare la televisione la gente guardava i meravigliosi film di tutta la mitologia che avvengono nel cielo.
Sì, sì, bello. Senti, ma quanti tipi di meridiani ci sono?
Ce ne sono diversi tipi. Adesso noi utilizziamo, accennavi prima, l'ora cosiddetta moderna, detta anche d'Oltralpe o alla francese, perché c'erano imposte i francesi. Fino alla fine del Settecento il tempo qua lo si misurava qua, nel senso del bacino del Mediterraneo, lo si misurava in un'altra maniera, che è altrettanto interessante come roba. E in provincia di Varese, nella fascia prealpina, ce ne sono rimaste tante, comprese quelle, per esempio, salendo al Sacromonte, siamo nel 1600, come funzionavano le cosiddette ore italiche, si chiamavano, no? Funzionavano che la giornata era comunque divisa in 24 ore, in 24 parti, ma la fine della giornata era l'istante in cui il sole tramontava, quindi la 24esima ora era l'istante in cui, in quel luogo, vedevo tramontare il sole, finiva la giornata, punto. Che se ci pensiamo bene, adesso ci sembra assurdo, ma era una roba molto più era un metodo molto più naturale, normale, cioè una società fatta di contadini, artigiani, viandanti. Non è che interessasse molto sapere, come dire, adesso che numero sto vivendo adesso. Adesso sono, che ne so, le 10 del mattino. Cosa mi dice a me, contadino, che sto vivendo il numero 10? Io ho bisogno di sapere quante ore ancora di luce ho. Ed ecco che guardando la meridiana dovevo stare, diciamo, un po' così in campana, perché quando vedevo l'ombra sulla 23esima ora, vuol dire che avevo un'ora ancora a disposizione. Quindi forse era opportuno che mi desse una mossa e che raccogliessi gli attrezzi andando a casa, o finire l'opera, o finire, cercare una pensione, una trattoria, un albergo, un qualcuno, se sono un viandante, piuttosto che, però mi indicava quante ore mancavano. E quindi la 24esima ora, la meridiana di Piazza della Motta, che tutti vediamo arrivando da così, se ci fate caso, a parte che sullo spigolo di quel fabbricato sono due, perché una guarda verso est e non la si vede mai, ma quella che abbiamo in faccia c'è scritto, no, 21, 22, 23 come ora. È da lì che una trentina d'anni fa mi è partito la curiosità, diciamo, il trip, no? Ho detto, ma quando mai c'è il sole alle 23, se ci pensi bene? D'estate al massimo alle 21, giusto nei giorni del solstizio, 21, ma... E quindi il sistema è quello. Quando vedi l'ombra, Piazza della Motta, della Meridiana, sulla 23esima ora, vuol dire che manca un'ora al tramonto. Per la liturgia cattolica è ancora così. Io ogni tanto, scherzando, quando faccio le serate così, dico, guardate che la validità della messa vespertina del sabato sera, cioè non è che l'hanno inventata perché alla domenica dobbiamo andare a spasso, dobbiamo andare al mare o dobbiamo andare a vedere il Gran Premio, cioè la festa, il sabbà, comincia con il tramonto del sabato, capito? E finisce col tramonto della domenica. La liturgia è ancora impostata così. La Pasqua inizia con la festività della Pasqua, inizia con il tramonto del sabato.
Eh sì. Senti, invece il cambio, quello, diciamo, il francese?
Ecco, era questo sistema orario, quasi, quasi molto più green rispetto al nostro sistema qua, presupponeva una cosa: l'ora vera solare locale. In effetti ai nostri bisnonni, ripeto, non interessava a che ora erano contemporaneamente a New York piuttosto che a Madrid, eccetera, non interessava il luogo lì, però teniamo presente che il sole, per esempio, impiega 48 minuti solo per attraversare l'Italia, impiega quasi due ore per attraversare il nostro fuso. Noi convenzionalmente è la stessa, abbiamo al polso la stessa ora, sia che siamo cittadini di Madrid piuttosto che di Varsavia. In realtà, perché la Polonia e la Spagna sono dentro nello stesso fuso per convenzione, in realtà il sole impiega quasi due ore. Quindi c'era la necessità di individuare una fascia unica, uguale per tutti, perché sennò ogni volta che ti spostavi cambia, specialmente con l'avvento delle prime ferrovie, del telegrafo, di queste robe così veloci, questi trasporti così veloci, c'era la necessità di uniformare, e hanno inventato i fusi orari e hanno detto, no, vabbè, il tempo lo facciamo andare sempre 24 ore una giornata, da mezzanotte a mezzanotte. Perché da mezzanotte? Perché siamo esattamente 12 ore dopo il transito del sole in meridiano. Siamo esattamente dopo il mezzogiorno vero solare. Ed ecco che hanno dato ordine di realizzare complessi tipo appunto la meridiana, il Duomo di Milano, che è, come ho detto, un forellino a 23 metri di altezza, forellino da grande come una monetina da un euro sul tetto del Duomo di Milano, e in concomitanza con il sole sul meridiano di Milano, ecco che su una linea di ottone conficcata nel pavimento, appena dentro il Duomo la si vede, cioè si materializza questa macchia di circa 20 centimetri di luce intensa. Quando questa macchia è a cavallo della linea meridiana, è mezzogiorno vero solare a Milano. Veniva suonata una campanella in modo che tutte le altre chiese, palazzi, eccetera, potevano regolare la meridiana, e da lì si è appunto introdotto questa roba qui. Ed era la stessa roba prima per l'Italia, e la Francia andava per conto suo, quindi il meridiano di riferimento era quello che attraversava la capitale, però poi venivano fuori disastri anche lì, finché si è preso il mondo 360 gradi, diviso 24 fa 15 gradi, quindi ogni 15 gradi cambia il fuso, cambia l'ora.
È giusto.
Sì, e questo metodo, siccome l'abbiamo appunto subito come imposizione dei francesi, a tutt'oggi si chiama ora francese.
Perciò queste meridiane sono diverse dalle quelle italiche?
Sì, hanno una grafica oraria completamente diversa. Oltre alla numerazione, succede che per questioni geometriche, che forse non è questo il caso di però le ore, le linee orarie, per esempio, nelle ore italiche non sono convergenti in un punto, mentre quelle francesi sono tutte convergenti. Sono tutte convergenti in un punto. La cosa molto molto interessante, io scherzando con i colleghi, quando scopro che ho a che fare con uno di Milano, mi diverto a dirgli: guarda che voi a Milano le avete distrutte tutte le meridiane ad ore italiche, non ce n'è più neanche una. Anzi, secondo me sta uscendo, perché sta venendo via l'intonaco, sta uscendo nella chiesa cos'è, le colonne di San Lorenzo, sì, giù, sì, zona di Porta Ticinese, dietro l'abside si sta scrostando un quadrante ad ore francese, secondo me sotto sono ad ore italiche. E vuoi lo sviluppo economico dopo guerra, i bombardamenti, le robe eccetera, così non ne hanno ad ore italiche. Noi in provincia di Varese, di quelle 560 erotti che ho censito in provincia di Varese, 560 orologi solari, una buona metà sono ancora ad ore italiche.
Bene, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Ci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Roberto Baggio, stiamo parlando di meridiani, affascinante direi, cioè vi è voglia di riscoprirli, di andarle a vedere. Poi dopo hai detto che qui a Varese, in provincia di Varese, ce ne sono
565.
E quanti ce ne sono nel, diciamo, tratto Sant'Ambrogio-Sacromonte?
Il tratto Sant'Ambrogio-Sacromonte, che è uno degli itinerari tipici che ho organizzato, ogni tanto accompagno qualcuno a fare questo giro qua, si fa in tempo a vederne. Da Sant'Ambrogio a Sacromonte 15-16 ci sono tutte. Tra l'altro era una zona molto importante, frequentata da pellegrini, quindi era uno strumento davvero anche importante. Immaginiamo una comunità, una parrocchia, e si andava a piedi o col carro o col cavallo. Allora era importante per l'organizzatore organizzare il tempo. E quindi sulla chiesetta dell'Immacolata, per esempio, che è la cappella che sta fuori il primo arco, che era il punto dove si riunivano, no? Lì ce n'è una molto molto interessante, tra l'altro su parete curva, è rivolta molto molto a est, che è abbastanza inusuale, no? Di solito le meridiane ad ore italiche tendi a farle verso ovest, perché ti palesa meglio la ventiquattresima ora, che è il tramonto. Lì invece è rivolta verso est, si trovavano al mattino e potevano leggere quante ore di luce avevano ancora a disposizione. La verificavi appena partito il pellegrinaggio in ascesa, alla seconda cappella l'Annunciazione, la visita di Maria a sua cugina Elisabetta, anche lì sulla seconda ce n'è. E siamo di quell'epoca lì, seconda metà del Seicento, finché poi arrivi sul Sagrato. Ne abbiamo restaurata una per gli amici del Sacromonte ormai una dozzina d'anni fa, e lì interessantissimo, perché è un quadrante solare molto molto semplice, non è molto decorato, con due gnomoni, perché uno segna l'ora italica, come l'ho spiegata prima, no? Che indica quante ore mancano al tramonto, ma quell'altra è ad ore italiche ad usum campane. Cosa è successo allora? Per me è una roba che poteva succedere solo nell'arcidiocesi di Milano. Ci siamo accorti che dal momento in cui il sole tramonta, alla nostra latitudine c'è ancora una mezz'oretta, il crepuscolo dura ancora una mezz'ora, non è che viene buio repentinamente come avviene all'equatore. E vuoi non sfruttarla quella luce lì, quindi si lavora un'altra mezz'ora, una sorta di mezz'ora legale. Quindi avevano spostato, quando lo gnomonista aveva ben fatto la grafica, pronto lo spolvero per metterlo su, la faceva ruotare di circa mezz'ora, per cui la giornata durava mezz'ora in più. E c'era il suono dell'Ave Maria al tramonto, infatti ancora più o meno a cavallo del mezzogiorno l'Ave Maria, però gli suonava l'Ave Maria, tutti la sentivano e sapevano di avere a disposizione ancora una mezz'oretta, giusto il tempo di cenare, dire il rosario e andare a dormire, perché il mattino all'alba successivo cominciavano le attività.
Senti, mi hai fatto vedere qui un sito che uno può andare a vedere, che sì, è curioso.
È molto bello, è nato quasi per gioco 14 anni fa, durante una nostra riunione, e ci siamo detti, eravamo in 4-5 gnomonisti, ma è inutile che ci teniamo in tasca le fotografie di ste robe, sognando di fare il libro, cioè mettiamole assieme. Ho detto questa roba perché c'era un nostro amico collega di Milano che è un mago dell'informatica, e si è creato questo sito, Sundial Atlas si chiama, oppure Atlante degli orologi solari, cioè molto semplicemente, anche in italiano così. Abbiamo cominciato a caricare le nostre, io per quanto riguarda la provincia di Varese, il Canton Ticino, quell'altro il Piemonte, e l'abbiamo presentato al nostro seminario annuale. C'era una delegazione francese, eccetera, quindi anche loro, no? Ostia, anche noi, anzi, gli un po'.
Sì.
Cioè, cosa diceva Paolo Conte, no? Che le balle ancora gli girano. E loro si sono messi anche loro a caricare. Insomma, siamo arrivati a 59.000 quasi orologi solari da tutto il mondo, da 124 paesi. Il bello di questo sito, oltre ad essere gratuito, è che chiunque ci può accedere, o per caricare una foto, perché mi piace aver infettato con questo interesse diversa gente, quindi quando vanno, specialmente i bambini, quando vanno nelle scuole, poi d'estate vanno in vacanza, così, fotografano la meridiana, entrano nel sito e la caricano. Magari carichi solo la foto, ti si apre Google Map di fianco e quindi puoi mettere letteralmente una puntina sul fabbricato dove hai visto la meridiana. Poi, se sei in grado di commentarla, la commenti, che tanto vi teniamo d'occhio noi. altrimenti la carichiamo noi, la scheda tecnica. Morale, tutti questi orologi solari, che ripeto, ormai sono quasi 59.000, hanno tutti la loro brava scheda tecnica, per cui puoi andare a consultarlo. Fammi vedere, devo andare in vacanza, che ne so, in Brasile, fammi vedere nella zona della provincia di così quante meridiane ci sono. Anzi, dimmi quante ce ne sono antecedenti il 1700. Con un clic ti vengono fuori tutte.
Senti, ma c'è un paese bello, pieno di meridiane, che vale la pena andare a vedere?
Allora, mese di maggio ci siamo trovati ad Aiello del Friuli, per esempio, no? Soltanto poi anche qua in zona nostra, Aiello del Friuli è diventato letteralmente il paese delle meridiane. Ce ne sono 3 o 4 che si autodefiniscono così, perché è diventata un'attività a parità di fare, che ne so, la festa del paese organizzata dalla Proloco, queste robe qua. Dai, che facciamo una meridiana? Siamo arrivati a 150 quadranti in un paese di 5.000 persone. E ricordo l'amico che organizza ormai da 25 anni questa festa, ogni anno ne fanno 3-4, no? È un concorso, è un concorso, ma molto intelligente. È diventato, vengono giù pullman dall'Austria per visitare quel paese qua, e c'è una pista ciclabile apposta, è una cosa molto interattiva. E tra l'altro, dal punto di vista didattico, sono strumenti molto molto interessanti questi qua. Cioè la gnomonica è un concentrato di matematica, di storia, di geografia, di astronomia, no? Dove veramente puoi toccare con mano, no? Poi di fronte a un orologio solare col suo bravo gnomone inclinato come l'asse terrestre, perché deve formare un angolo uguale alla collatitudine, eccetera. Adesso no, ma con una classe di quarta, quinta elementare, fai in tempo a spiegargli il teorema di Pitagora, ma non a spiegarglielo, a farglielo toccare con mano. Tu prendi un bambino, cosa che faccio quando vado nelle scuole, lo tieni sull'attenti e gli fai notare che con la sua ombra, lui è il cateto minore, la sua ombra è il cateto maggiore, la congiungente teorica, oppure gli metti uno spago, glielo fai tenere sulla fronte e lo colleghi, è un triangolo rettangolo che forma un angolo uguale alla latitudine del luogo dove siamo. Cioè, La geometria euclidea gliela fai toccare con mano, che è la cosa migliore,
certo,
per memorizzare determinati concetti. Ma ve li ricordate quei maledetti quadrati da togliere, da aggiungere dall'ipotenusa? Io ricordo ancora. Ma a cosa serve sta roba qua? No? Serve per calcolare l'altezza di un albero. Come si fa a misurare l'altezza di un albero? Infatti qualche bambino ogni tanto mi dice, e uno si arrampica su con la bindella, tiene lo zero e quell'altro sotto legge. No, è stupido fare così. Misuri la tua altezza, misuri l'altezza della tua ombra e misuri la lunghezza dell'ombra dell'albero. Di conseguenza fai la proporzione. Perché tu con la tua ombra e l'albero con la sua ombra siete due triangoli rettangoli.
Già, è vero.
È già vero, ma a scuola queste cose qua difficilmente ce le fanno. Ed è, ripeto, il modo migliore, secondo me, per trasmettere concetti apparentemente ostici, no?
Senti, mi raccontavi prima fuori onda di un paese qui vicino, in provincia di Varese, Campagnano.
Sì. Caspita.
Che penso di averlo visto, però devo andarlo a rivedere. Perché
Campagnano è una frazione di Maccagno con Pino Vedasca, ed è all'inizio della Val Vedasca. Allora, quando il Papa ha dovuto sciogliere la Compagnia di Gesù, seconda metà del 1700, la stragrande maggioranza delle università, delle scuole, eccetera, erano gestite dai gesuiti, no? Ha dovuto scioglierla dalla sera alla mattina. E tutta questa gente, pozzi di cultura, cioè la cultura, la didattica ce l'avevano in mano loro, si sono trovati dalla sera alla mattina a piedi, espropriati delle loro proprietà e via. I Borromeo hanno fatto, come dire, fammi trovare un termine, insomma, hanno fatto incetta di questi personaggi qua, distribuendoli nell'alta provincia di Varese, Valdossola, eccetera. E si è trovato questo Francesco Luini, che pare fosse anche addirittura discendente del Bernardino Luini, di origine di lui, no? L'ha piazzato lì a Campagnano a dare manforte al parroco. In quegli anni c'è stata la riforma e questo ha fatto un'opera d'arte, ha fatto sullo fianco della chiesa di San Martino a Campagnano, una chiesa bellissima con un panorama mozzafiato tipico della Vedasca, eccetera, così vedi il lago, i castelli di Cannero, eccetera, ha fatto questo quadrante. Sono circa 40 metri quadri di quadrante, un ognomone lungo 3 metri, datato 1783, con una forte valenza didattica. Cioè questo si è messo nella condizione di insegnare a un popolo, lavoratori, sgobboni, quello che vuoi, ma pecorai, cioè pastori, contadini, gente analfabeta, gli ha spiegato tutta questa grafica, guarda che non si fa più così, si fa cos'ha adesso, non si conta più in questa maniera il tempo, lo si conta in un altro. Quindi ha disegnato 3 quadranti solari, uno ad ore italiche, uno ad ore babiloniche, che è il sistema che usavano nel Medio Oriente, simmetrico a quelle italiche, va bene, ma grande in mezzo, questo ad ore moderne, no? Con tutta una simbologia. Dice, guarda che quando vedi questo numero vuol dire che stiamo entrando nel solstizio d'estate, guarda che qui siamo vicini alla Pasqua perché la Pasqua è vicina all'equinozio di primavera, eccetera, eccetera. Insegna questa roba qua. Il tutto 3 anni prima che gli astronomi di Brera facessero la meridiana del Duomo di Milano. Quindi prima l'hanno fatta a Campagnano, questo qua, poi l'hanno fatta a Milano. E non solo quella, ne ha fatte anche altre in giro per la Vedasca, eccetera.
Senti Roberto, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata interessantissima. Dicevi prima che sarebbe da riscoprire.
Sì.
Perché?
Sì. Perché sono importanti dal punto di vista storico, dal punto di vista anche estetico, perché alcune sono veramente molto belle, vedi una manualità, vedi una grafica, non è che si sveglia uno la mattina, pianta un chiodo e traccia le linee come vuole. C'è dietro matematica, c'è dietro astronomia e c'è questa valenza didattica anche molto importante, oltre a una valenza storica. Sto completando una ricerca, per esempio, su questa benedetta insubria, che a volte ne parliamo anche così un po' a vanvera, però anche gli orologi solari, le modalità di eseguirli, gnomonisti storici che sono andato a ritrovare nell'Ottocento, nel Settecento, lavoravano in Canton Ticino, in Val Formazza, Bosco Gurin, cioè questo collegamento provincia di Varese, provincia di Como, scopri quadranti solari della prima metà dell'Ottocento o della seconda metà del Settecento. Caspita, quella sicuramente l'ha fatto quello gnomonista lì. Vedi quell'angioletto che vola, no? E che tiene in mano lo gnomone con la mano così. Caspita, ma dall'altro quadrante vedo lo stesso angioletto simmetrico, perché quegli spolveri, è presente così uno spolvero, no? È l'ha usato ribaltandolo dall'altra parte. Sono tutte una serie di particolari. Che, allora, con tutto il valore che hanno le cappelle votive, i santi, i San Rocchi, che siamo pieni di Sant'Antonio, così. Ma caspita, questi erano strumenti scientifici. Cioè non è che si approcciava a chiunque e lo inventava. Presupponeva dei calcoli, presupponeva dei ragionamenti, oltre ad avere anche una funzione pubblica, cioè qualunque palazzo, chiesa, canonica, eccetera, lo doveva avere, no? A tutt'oggi la mostra degli orologi meccanici sui campanili sono la manutenzione, sono di competenza del potere civile, cioè del comune, lo sapevi questo? Dal momento in cui svolge una funzione pubblica, e allora quasi tutte le meridiane sui palazzi importanti svolgevano questa funzione pubblica, la manutenzione è a carico del comune. Era fondamentale per regolarsi. In fondo il segnale orario ce l'abbiamo dal 1921-22, Partiva da Torino. Prima, l'unica maniera per regolare gli orologi meccanici, che comunque c'erano ma non erano poi così affidabili, era affidata alle meridiane. Su tanti campanili ho trovato sul davanzale delle finestrelle dei campanili, quello di solito più vicino al meccanismo degli orologi meccanici, tu molto spesso ci trovi il chiodo fissato nella pietra col piombo fuso e una o due o tre linee, no? E il campanaro teneva d'occhio che quando, più o meno sapeva quando, ma ogni tanto per regolare i meccanismi quello guardava, non è che poteva usare il telefonino.
Bene, io ti ringrazio. A questo punto, ogni volta che vedremo una meridiana, insomma, la guarderemo, sì, con occhi diversi.
Atlante degli orologi solari, andate a caricarla se già non è caricata.
Grazie, sì. E buon cammino.
Grazie a voi.